Adite, la situazione è sempre peggiore, se possibile. Ci sono stati una recrudescenza dell'attacco delle gang criminali a Port au Prince e c'è stata anche una dichiarazione un po' sorprendente che ho letto su uno dei giornali Nouvelle Monde di Haiti riguardo a Macron, che pare che dirà qualcosa a proposito di Haiti, perché si avvicina l'anniversario, insomma, dell'indipendenza del paese dalla Francia, e qualcosa a proposito del debito storico che grava a mo' di vendetta, diciamo così, sulle spalle di questo paese. Poi vedremo se sono una delle tante boutade, il caso di dirlo, del signor Macron. La situazione comunque è decisamente complicata, anche perché il numero, insomma, di morti è molto alto in questi scontri, che puntano al controllo della città. E poi c'è da parte anche delle stesse Nazioni Unite, insomma, una lamentela rispetto anche al ritardo con cui sono intervenuti le forze di sicurezza. Lì dovrebbero essere stanziate anche un contingente keniano, se non sbaglio.
Sì, e ne è morto anche un ufficiale, pare, kenyota.
Ma dovremmo avere Roberto al telefono, giusto?
Sì, vi sento.
Ciao,
vi sento,
grazie di essere ai nostri microfoni. E quindi, insomma, stavamo dicendo dell'ulteriore aggravamento, per quanto è possibile, della situazione a Port-au-Prince.
Sì, esatto. Probabilmente avete già riportato le ultime notizie, però la situazione è decisamente peggiorata, se era ancora possibile peggiorare. In questo momento rimane grosso modo un solo quartiere della capitale che non è nelle mani delle bande armate, il quartiere in cui si trovano la maggior parte delle ambasciate, mentre tutta la resta città è sotto il controllo diretto delle bande armate, che si scontrano sia con le forze di polizia haitiane sia con il contingente internazionale che tra di loro per il controllo del territorio.
Sì, si parla di 262 morti dal 27 gennaio al 27 marzo, insomma, quindi un bilancio,
esatto,
pesantissimo.
I numeri sono sempre difficili da definire con precisione ad Haiti, perché c'è da dire che ci sono anche tanti gruppi di autodifesa dei cittadini che si sono organizzati, che tentano di resistere agli assalti delle bande. Molto spesso, quando qualche membro delle bande viene isolato dagli altri, ci sono degli episodi di linciaggio per strada, con anche la distruzione poi del corpo. Quindi i numeri sono indicativi, anche se non vanno presi alla lettera.
Si parla anche della Repubblica Dominicana, i vicini di casa, che hanno imposto una serie di restrizioni ulteriori, oltre a quelle che già c'erano, oltre ai muri eretti alle persone, adesso anche alle merci, mi sembra di aver capito.
Ci sono i timori dell'espandersi della violenza verso la Repubblica Dominicana, che ricordiamo il confine dista 40 km da Port-au-Prince, nel punto più vicino di Elia Spigna, sono alti da diverso tempo. Ci sono stati anche frizioni molto forti fra i due stati per la gestione di alcune risorse idriche nel nord del confine, nella zona di Dajabón, poiché nella parte di Chiana è stato costruito un canale di irrigazione che fatto sottrae buona parte dell'acqua al Rio Massacre, che è il fiume che divide il paese a parte nord. Le frontiere tecnicamente erano già chiuse da tanto tempo, ma veniva comunque concesso l'apertura straordinaria nei giorni di mercato binazionale. Quel giorni erano anche però motivo di scambio di merci illegali. Il flusso di armi che oggi c'è ad Haiti transita di fatto attraverso la Repubblica Dominicana, perché ad Haiti non ci sono navi in arrivo, non ci sono aeroporti attivi se non un piccolo aeroporto nel nord, e quindi l'unico modo di accesso è quello attraverso il confine dominicano, per cui da una parte la criminalità organizzata dominicana si è attrezzata per rifornire di armi la parte haitiana, e c'è anche il rischio di scorribande in senso opposto. Ma diciamo che forse la misura però più preoccupante presa in questi momenti dalla Repubblica Dominicana è quella rispetto agli haitiani residenti nel proprio territorio, nel senso che questo numero è andato via via crescendo nel tempo, è passato da circa 1 milione di persone a 2,5 milioni, sono numeri enormi, ricordiamo che la Repubblica Dominicana fa circa 10 milioni di abitanti, per cui 2,5 milioni di persone haitiane non regolari sul proprio territorio sono una presenza molto visibile e molto importante, si sta cercando di ridurre questa presenza e si sono istituite una serie di norme migratorie. Forse la più sconvolgente di queste è il fatto che negli ospedali dominicani sarà presente un ufficiale di migrazione nei pronti soccorsi che dovrà essere incaricato di identificare tutte le persone che arrivano e in particolare quelle haitiane documentate, e poi non è chiarissimo se si procederà con un immediato rimpatrio o con quale misura.
Certo, ma questi provvedimenti vengono portati avanti dal governo di Santo Domingo perché c'è un problema proprio di accoglienza, perché comunque non hanno bisogno di manodopera, perché chiaramente gli haitiani che arrivano lì sarebbero manodopera a basso costo, diciamo così, è oppure un problema semplicemente di consenso elettorale?
No, allora, storicamente la Repubblica Dominicana, soprattutto nell'ambito dell'agricoltura e della costruzione, dell'edilizia, si basa sulla manodopera haitiana, però appunto il fatto che in pochissimo tempo, nel giro di 3-4 anni, i numeri siano più che duplicati, fa sì che l'offerta di manodopera in questo momento haitiana presente in Repubblica Dominicana non sia corrispondente alla domanda, che invece è rimasta stabile. Oltretutto, se prima a immigrare per periodi più o meno brevi erano soprattutto gli uomini, adesso stiamo parlando di immigrazione di massa, per cui comprese donne, bambini, persone non occupabili nei lavori tipici della manodopera haitiana e che iniziano a essere, appunto, come dicevo, una presenza numericamente importante, senza che la Repubblica Dominicana abbia mai ricevuto un aiuto internazionale per questo tipo di accoglienza. Se pensiamo che l'Italia va in crisi per qualche decina di migliaia di persone che arrivano via nave, via barca dal sud del Mediterraneo, qui stiamo parlando di 2 milioni di persone che sono di fatto accampate dove trovano posto in Repubblica Dominicana, quindi è una situazione umanitaria non presidiata dal punto di vista internazionale. Giustamente la Repubblica Dominicana, che vive di turismo, sta cercando di non diffondere troppo poi l'idea di un paese in crisi, perché altrimenti ne risentirebbe la loro fonte economica principale, che è quella del turismo, però iniziano a esserci anche manifestazioni di fanatismo nazionalista che organizzano marce per l'espulsione degli haitiani, e questo ha fatto sì che il governo in qualche modo cercasse una misura per contenere la deriva nazionalista e al tempo stesso provare anche a sollevare una mano, cosa che fanno in tutti i consensi internazionali senza essere ascoltati, dicendo: se ci lasciate da soli prima o poi non ce la facciamo più.
Il fatto che ci sia un blocco anche delle merci sostanzialmente significa che Haiti riesce a sopravvivere con il proprio sopravvivere, nel senso che riesce a cibarsi con i propri prodotti, oppure la fame ormai è endemica?
Allora, parliamo di povertà estrema ad Haiti, che ha superato più della metà della popolazione, e di situazione di fame diffusa ormai a tutti i livelli. Appunto, dicevo, non dobbiamo immaginarci un'economia che possa in qualche modo funzionare, siamo tornati a un pressoché scambio o simile scambio. Le campagne haitiane che erano state in qualche modo abbandonate negli anni prima del terremoto sono tornate a popolarsi, perché sono posti più sicuri e posti dove si riesce a sopravvivere. Coltivare. Esatto, coltivando qualcosa. Prima la politica haitiana era stata quella di concentrare la popolazione vicino ai porti di scambio verso gli Stati Uniti, quindi Port-au-Prince, Cap Haïtien, perché lì erano le fabbriche che producevano appunto prodotti per il Nord America. Quindi no, la situazione haitiana è in una crisi. La popolazione nel nelle città non riesce ad avere un posto fisso, nel senso che a seconda di dove si spostano gli scontri le persone scappano, e quindi c'è una migrazione interna anche all'interno dello stesso Porto Prince di decine di migliaia di persone ogni settimana che si spostano da un quartiere all'altro cercando di arrivare in zone che non siano il fronte aperto degli scontri armati.
Senti, leggevo sul Novellista che il 17 aprile Macron annuncerà delle iniziative per celebrare appunto l'indipendenza di Haiti dalla Francia, subordinata al pagamento di questa pesante indennità che diciamo così si porta come un fardello dalla sua indipendenza. Ti risulta insomma che ci siano delle iniziative in prospettiva della Francia riguardo questo?
Allora, sinceramente non ho approfondito l'argomento. L'indennità è stata pagata tutta fino all'ultimo centesimo, nel senso che quando nel 1804 gli haitiani si rendono indipendenti dalla Francia, a seguito di un negoziato che è durato qualche decennio, la Francia concede il riconoscimento se Haiti paga una sorta di indennizzo, cosa che nel corso dei 50 anni successivi lo Stato haitiano ha prontamente fatto. Quindi non mi è chiarissimo qual è la richiesta di Macron, nel senso che la Francia ha sempre soltanto guadagnato dal dominio coloniale e poi dall'indipendenza di Haiti. È rimasta sempre molto legata, questo sì, ad Haiti. Francia e Canada sono i paesi che insieme agli Stati Uniti hanno sempre avuto un'attenzione particolare verso Haiti per motivi storici e per motivi di influenza.
Gli unici prodotti che riescono ad arrivare si direbbe che siano le armi, perché è l'unica cosa che davvero è diffusissima. E da dove arrivano? Io ho letto, credo che sia la versione spagnola del New York Times che ne parlava, che arrivano da Miami sostanzialmente, e che sono i poliziotti stessi a fare contrabbando di armi. Però ci sono anche, che so, AK-47, già, armi non propriamente leggere, non solo delle pistole, ci sono anche
anche bazooka. In qualche momento sono stati fatti apparire nei video, perché poi alcuni leader di bande sono molto social, cercandosi di vendersi a volte anche più di quello che sono. Allora sì, il mercato è di doppia provenienza: da una parte il Nord America, che appunto rifornisce Haiti d'armi. La criminalità naturalmente nordamericana ha trovato questo tipo di commercio, e dall'altra parte anche la criminalità del Sud America, Colombia, Venezuela in particolare, perché Haiti si è convertito, e le bande armate che girano per Haiti in questo momento sono degli hub del traffico della droga, per cui il pagamento in qualche modo dei loro servizi di narcotraffico dall'area colombiana venezuelana fino al Nord America viene fatto in armi, sia da parte del Sud America sia da parte del Nord America. E l'instabilità ad Haiti è un sistema che garantisce la possibilità di avere questo non stato in mezzo al Golfo del Messico, che di fatto è un vero e grosso hub del narcotraffico.
Parlano anche di droni, cioè, questo però viene richiesto forse da quello che da quelli che accennavi tu prima, essere delle forze di autodifesa che chiedono l'utilizzo di droni per contrastare le gang. C'è addirittura una canzone, se ho capito bene, da un articolo che ho trovato, non ricordo più da dove, però che riportava anche questi inneggiamenti ai droni. Tu ne hai sentito di uso anche
allora,
di queste?
Se non sbaglio fanno parte della struttura militare i droni di sorveglianza, quindi non droni di attacco, forniti dalla comunità internazionale alla polizia haitiana insieme a mezzi pesanti, corazzati, per poter circolare per la città. Sicuramente stiamo di fronte però a gruppi che sparano agli elicotteri delle Nazioni Unite, per capirci, per cui non hanno in questo momento una capacità di controllo aereo, e quindi però hanno la capacità di attaccare queste i mezzi che sorvolano Port-au-Prince. per dare l'idea della situazione, ci sono diverse ambasciate dei paesi europei che non stanno aprendo e stanno utilizzando la sede dell'ambasciata dell'Unione Europea per poter operare e lavorare, perché non si trovano in situazioni di sicurezza. E quando parliamo di ambasciate a Port-au-Prince, dobbiamo avere presente di qualcosa molto simile a quello che erano le ambasciate a Baghdad, per capirci, no? L'ambasciata statunitense a Port-au-Prince è la seconda più grande al mondo dopo quella di Baghdad, e anche la fortificazione delle ambasciate è di questo tipo.
Senti, gli Stati Uniti hanno praticamente sospeso il rinnovo del permesso di protezione, diciamo così, delle migliaia di haitiani che si sono rifugiati negli Stati Uniti e stanno cominciando anche a fare rimpatri forzati, insomma, più o meno disinteressandosi del problema che Haiti appunto non è un luogo sicuro, diciamo, come minimo. Qual è la quantità di migranti presenti negli Stati Uniti e quanto rischiano realmente?
Allora, a onor del vero, gli Stati Uniti non hanno di fatto mai interrotto i rimpatri forzati, anche sotto Biden avvenivano, c'è stato un piccolo periodo di tempo in cui appunto veniva concesso un permesso particolare, però già Biden per esempio aveva inserito gli haitiani nell'ambito di quelle 5 nazionalità che, qualora uno arrivasse negli Stati Uniti in forma illegale e veniva scoperto, non sarebbe mai potuto tornare negli Stati Uniti legalmente. I paesi sono Nicaragua, Iran, Cuba, Haiti appunto e Venezuela, quindi ha sempre avuto un trattamento abbastanza forte, sì. Certo, abbiamo avuto in passato quelle immagini fortissime degli haitiani che tentavano di varcare il confine col Messico a El Paso e che venivano inseguiti dalla guardia del Texas a cavallo con i lazzi, quindi diciamo che è una situazione molto grave del trattamento da sempre. La campagna elettorale di Trump poi ha avuto anche un apice nel momento in cui si è messo a attaccare direttamente gli haitiani, quindi forse tra tutti gli immigrati quelli più deboli dal punto di vista politico, e poi sì, effettivamente sono iniziati i rimpatri. In questo momento, paradossalmente, la situazione di instabilità militare presente da Haiti ha quasi bloccato i rimpatri, perché non ci sono dei mezzi che stanno arrivando ad Haiti. L'aeroporto di Port-au-Prince è chiuso, non ci sono voli commerciali e quindi i numeri sono molto, molto bassi. Probabilmente nel momento in cui dovesse calare un po' la violenza, questi rimpatri ricomincerebbero in numeri molto, molto importanti. La stima di quanti siano gli haitiani presenti oggi negli Stati Uniti è molto difficile da fare, perché inizialmente le rotte migratorie portavano altrove, oltre alla Repubblica Dominicana, portavano verso il Sud America, verso il Brasile e verso il Cile in particolare. Quando poi il Brasile con Bolsonaro ha avuto un momento di crisi economica molto forte, soprattutto in ambito della costruzione e dell'edilizia, gli haitiani hanno ricominciato a risalire il continente passando dalla foresta del Darien, quindi da Panama, Nicaragua, Messico, per arrivare negli Stati Uniti. È difficile capire, si parla di qualche milione. Gli haitiani sono presenti in Haiti forse 8-9 milioni, non esiste un censimento che possa dirlo, e quasi altrettanto è la diaspora degli haitiani nel continente americano.
Cercando di immaginare il paese o le condizioni di vita soprattutto del paese, immagino appunto delle situazioni deprivate di qualsiasi cosa. E poi ho letto che l'associazione dei giornalisti haitiani ha denunciato la scomparsa di due giornalisti e poi anche l'assassinio di non mi ricordo più quanti, però sono uno sproposito del 2020, mi pare 21 giornalisti haitiani uccisi. Quindi La stampa è ancora vivace, riesce ancora a fare il proprio lavoro e quindi a venire punita dalle gang per il lavoro fatto?
Sì, Haiti ha una lunghissima tradizione di radiofonia, i movimenti popolari più interessanti nascono proprio da persone che avevano avuto la capacità di trasmettere i messaggi tramite le radio. E le radio sono ancora ad oggi lo strumento più utilizzato, perché di fronte a quasi assenza di connettività, piuttosto che l'impossibilità di stampare fisicamente i giornali, la radio è molto utilizzata, così come in parte la televisione. Queste sedi radiofoniche e televisive sono prese d'assalto dalle gang, perché sono comunque luoghi di potere. Nel momento in cui una emittente radiofonica inizia a sollevare delle questioni legate alla violenza, legate al flusso di soldi, legate alla capacità dello Stato o della società di controllare il territorio, vengono puniti. Questo perché le gang, per autogiustificarsi, tendono a vendere di sé un'immagine non veritiera legata a qualche mito rivoluzionario o qualche rivendicazione di indipendenza contro l'invasore nordamericano o tematiche di questo tipo. Nel momento in cui un giornalista smonta tutta questa linea, diventa pericoloso. Esatto.
Mi viene in mente Jean Dominique, un giornalista radiofonico ucciso proprio nel 2000, su cui hanno fatto anche un film, The Agronomist, insomma, una bella figura che già denunciava, insomma, all'epoca, parliamo di 25 anni fa, quello che succedeva. Lui poi si opponeva, credo, ai Tonton Macuta, se non ricordo male, che all'epoca, insomma, scorazzavano.
Sì, al ritorno, insomma,
sì, al ritorno, la seconda fase, sì.
Sì. Esatto. Sì, appunto, cioè, la radio è sempre stata, la radio nei paesi del sud del mondo prima dell'internet è sempre stato praticamente l'unico strumento di comunicazione libero, non controllabile direttamente. In Haiti in particolare continua ad esserlo.
No? Praticamente come noi, insomma.
Esatto.
Ancora non abbiamo le gang che ci vengono a prendere sotto la radio, ma poco ci manca. Senti, ma riescono ad arrivare gli aiuti umanitari? Nel senso, c'è, immagino, una difficoltà anche ad arrivare dall'aria, cioè con gli aerei, perché gli aeroporti saranno bloccati.
Sì, no, ci sono direttamente su Haiti è praticamente impossibile far arrivare qualsiasi merce, bisogna passare dalla Repubblica Dominicana. Naturalmente il passaggio degli aiuti umanitari non è ostacolato dallo Stato dominicano, è ostacolato però dai vari posti di blocco delle gang messi lungo il cammino, per cui è sempre un sottile equilibrio di favori e controfavori che in qualche modo bisogna riuscire a bilanciare per poter far arrivare qualche aiuto alla popolazione.
Proprio a proposito, adesso finendo, nella Repubblica Dominicana è avvenuto un gravissimo incidente l'altro ieri, è crollata una tettoia facendo più di 200 morti.
Sì, è crollato il tetto di una discoteca del Jet Set a Santo Domingo, un luogo in cui si trovavano più di un migliaio di persone in quel momento. Oggi vedevo i numeri del conteggio macabro, superato 225, è morta tantissima gente, tra cui il cantante Ruby Perez che si stava esibendo, una governatrice di una provincia della Repubblica Dominicana, alcuni giocatori di baseball ex della Major League. Insomma, era un concerto, lunedì sera è successo questo, un concerto della classe media benestante, è una tragedia enorme, no? per lo Stato Dominicano, che infatti ha distolto un po' un attimo anche l'attenzione dalle misure di cui parlavamo prima, infatti, che sono state presentate domenica, se non erro, dal Presidente. In questo momento sono state un attimo congelate perché l'attenzione giustamente è rivolta a questi fatti.
Ma non si capisce la motivazione, cioè un crollo strutturale così... Cioè, ho visto l'immagine, proprio è venuta giù completamente la tettoia, quindi ci sarà qualche responsabilità.
Sicuramente si tratta di andare poi con un po' più di tranquillità a capire il livello di manutenzione dello stabile, piuttosto che qualcuno parla di sovraccarico del tetto in cui erano stati posizionati vari motori dell'aria condizionata, però in questo momento siamo solo nel campo delle speculazioni, non c'è ancora una motivazione. Sicuramente era una delle discoteche più importanti della capitale, quindi non propriamente una bettola
Sì, poi cioè, già altre volte sono stati fatti concerti lì, quindi insomma era abbastanza sperimentato, forse un po' troppo. Si vede che...
Sì, no, è uno dei luoghi storici. Mm.